understand this. I feel like there's something's going on. It's time we take a break and talk a while.
Terza intervista targata ai Amazones, quest'oggi parliamo di sport, di donne e sport, insieme a Paola Voltolina, responsabile delle politiche di genere per WISP, ovvero Unione Italiana Sport per Tutti e direi per tutte, Torino e Piemonte. Ciao Paola.
Ciao a tutti e a tutte, grazie.
Ho ritenuto assolutamente doveroso parlare appunto della questione, della cosiddetta questione femminile all'interno dello sport. Ovviamente non soltanto italiano, il discorso sarà anche in parte generale perché è appunto una questione che riguarda tutte noi e non importa dove abitiamo, è una discriminazione che fondamentalmente ci costringe a ruolo di secondo sesso, non soltanto di recente ovviamente, ma un po' da sempre, e migliorie reali non ne abbiamo veramente viste. Darei soltanto due dati prima di dare la parola a Paola. Soltanto 6 milioni di donne in Italia praticano sport a livello continuativo, le altre circa 2 milioni e 300 a livello saltuario, 13 milioni non fa nulla, nel senso non fa nulla, non che non faccia alcun tipo di attività sportiva, ma preferisce magari andare in palestra, andare a correre, evitare quindi di inserirsi in un circuito mediatico e non che ha dato effettivo, non le riconosce. Non le riconosce come atlete, non le riconosce come professioniste. Caso eclatante, probabilmente, che molte e molti di voi riconosceranno, è quello delle calciatrici italiane. Calciatrici italiane che sono riuscite appunto ad aggiudicarsi l'entrata ai mondiali del 2019 in Francia, ma sulla carta sono ancora considerate dilettanti. Vuoi dirci qualcosa a riguardo, visto che appunto anche nel corso del 2017, l'8 marzo del 2017, la WISP, insieme appunto a Paola Voltolina e altre donne, si sono occupate di parità, se così vogliamo chiamarla, quindi della presenza delle donne nello sport e nello specifico del calcio.
Sì, certo, la parità nello sport non c'è, lo sport è la chiara dimostrazione di quello che è la società. E lo dimostra in tutto, quindi lo sport include ed esclude. Le donne nello sport non hanno quasi mai delle priorità all'interno di organismi dirigenziali, all'interno di premi, di manifestazioni, pur essendo il medagliere italiano e anche europeo e mondiale molto coronato dalla presenza femminile. Le donne vincono di più, soprattutto in Italia, vincono più degli uomini. Per esempio proprio nel calcio i mondiali non si vedono in televisione, nessuno ne parla, nessuno sa niente, eppure abbiamo fatto di più. Nel nostro sport, nel CONI, quindi nella legislazione italiana, non esiste lo sport professionistico per le donne. Le donne sono dilettanti, anche le donne che vincono i campionati del mondo, che fanno record olimpici o che vanno ai mondiali di pallavolo o di calcio, lo fanno per diletto, e questo comporta una grande discriminazione sul trattamento sui contratti, nessuna possibilità di avere un qualche aiuto a livello di sanità, di mutua, di pensione, non c'è nulla.
Esatto, aggiungerei di nuovo qualche altro dato per darvi un po' l'idea generale di effettivamente quello che succede e che sta succedendo ancora oggi, ovvero il 90% delle calciatrici, visto che stiamo parlando ancora adesso di calcio, calciatrici che sono professioniste pur, nuovamente ribadiamo, considerate dilettanti, lascia la carriera calcistica nell'arco di un breve periodo, e questo per quale motivo? Innanzitutto e soprattutto per una bassa retribuzione che, come ha appena detto Paola, non prevede alcun tipo di pensione, di aiuti reali, non fa sì che loro possano considerarsi professioniste, quindi riconosciute. Adesso non parleremo dei allucinanti, veramente allucinanti stipendi che prendono invece i calciatori, professionisti, ma questo per di nuovo ricordarci che, dandovi qualche dato di retribuzione che prendono invece le calciatrici professioniste, generalmente guadagnano sui $7,200 annui, questo appunto a livello mondiale, qualcosa è cambiato ma proprio di percentuali bassissime, 50.000-100.000 l'anno, ma proprio per pochissime. Quindi per professioniste come magari appunto chi avrà seguito di nuovo nel 2018, quindi nello scorso anno, l'incoronazione, così vogliamo dire, di Ada Hegerberg, pallone d'oro, quindi professionista, sì, signora professionista, che è ovviamente anche in questo caso, che cosa è successo? Si è dimostrata apertamente a livello proprio non soltanto mainstream, ma di un'incoronazione appunto che doveva prevedere un coronamento, un riconoscimento di questa professionista, con un momento di sessismo e di misoginia devastante, in quanto tra l'altro un DJ ha deciso di incoronarla pallone d'oro e l'ha invitata a twerkare, quindi a sculettare, di nuovo perché le donne nello sport di cui parliamo oggi, ma in generale, vengono ridotte a oggetto sessuale o madri. Anche in questo caso specifico, la Ada Hegerberg è stata così ridotta a oggetto sessuale, quindi a oggetto del desiderio maschile. Molte altre sportive, non soltanto nel calcio, lo vediamo anche tra i titoli di giornali, quindi bisognerebbe fare anche un bel corso di formazione a tutti questi giornalisti e talvolta ai miei giornalisti che interiorizzano questa misoginia riguardante appunto il rispetto per le donne, per la loro professione, perché molto spesso vediamo le donne vengono nei giornali, non solo quindi le testate di tipo cartaceo ma anche i telegiornali, viene sottolineato l'età che hanno queste professioniste, il fatto che siano madri o meno, come si vestono, come non si vestono, se hanno perso dei chili o non hanno perso dei chili, quindi nuovamente il fatto di essere donna è una discriminante non indifferente all'interno della società patriarcale di cui io parlo continuamente. E direi che però lascio di nuovo la parola a Paola per parlare magari anche del fatto che nel 2012 la WISP, nello specifico proprio anche la WISP Piemonte insieme ad altre associazioni sportive a livello europeo, ha deciso di rimodellare, di apportare delle modifiche alla Carta Europea dei Diritti delle Donne, che era uscita nel 1985, quindi giusto l'altro ieri, ma ancora attuale, che era tra l'altro chiamata Risoluzione delle Donne nello Sport nel 1987, risoluzione che ancora oggi non vediamo nella maniera più assoluta. Quindi nel 2012 si decide di modificare attraverso il progetto Olimpia, quindi un progetto europeo, questa Carta Europea dei Diritti delle Donne affinché le donne possano avere dei diritti che possono definirsi tali. Vuoi dirci qualcosa di più a riguardo?
Ci sarebbe tanto da dire, intanto collegandomi al discorso prima della proclamazione del pallone d'oro femminile di calcio maschile, chiaramente al maschio che ha vinto poi il pallone d'oro non è stato chiesto di sculettare, ma si è esaltato molto il suo aspetto tecnico. E questo è quello che la carta chiede dal 1985, carta che chiede delle buone pratiche non solo al mondo sportivo, ma al mondo scientifico, ai media, alle istituzioni. Nel 2012 è stata rimodellata accogliendo le nuove esigenze delle nuove cittadine italiane, non italiane ed europee, e anche alle donne e al mondo LGBT. Questo perché ulteriori discriminazioni si sono aggiunte alla discriminazione di essere donna nello sport come in tutta la vita sociale. È proprio il punto cardine: le donne non sono professioniste, esiste una legge, la legge 91 sul professionismo dello sport, le donne non lo possono essere. Se sono fortunate, sono belle, possono magari fare la pubblicità dei pavesini o altri tipi di pubblicità. Se no possono andare nelle forze dell'ordine per avere un minimo di tutela anche a livello economico. Le donne si allenano come gli uomini, hanno lo stesso impegno, ancora adesso le donne si spostano, le calciatrici si spostano, magari abitano in un paese per andare ad allenarsi, si spostano in treno a spese loro, perché chiaramente non avendo un contratto lavorativo non è possibile fare anche delle richieste. Sono spesso anche richieste alle donne in forme nascoste, chiaramente viene richiesto di non rimanere incinta, perché una società sportiva che investe su un'atleta donna potrebbe eventualmente perdere sponsor, perdere soldi se la donna si ferma per portare avanti una gravidanza, quindi è per quello anche che le donne smettono spesso di fare sport. Abbiamo avuto per esempio la Josefa Idem, che ha fatto le ultime Olimpiadi incinta senza dirlo, perché altrimenti non avrebbe potuto partecipare, anche se il medico gli aveva dato tutto il consenso per farlo. La Carta dei diritti delle donne punta proprio su delle buone pratiche, le pratiche dello sport. Ogni persona deve avere il diritto di praticare sport nel migliore dei modi. Per le donne non ci sono, a parte nelle grandi palestre private, spazi dedicati. Purtroppo le donne sono ancora quelle che si occupano della famiglia, dei figli, di andarli a prendere a scuola, di portarli a fare 3.000 attività sportive e poi devono andare a casa di corsa a fare da mangiare. Sembra un discorso d'altri tempi, ma questa è la realtà. Non esiste la possibilità di fare spazi, di fare sport nello stesso orario in cui ti stai muovendo, o in altri orari se viene fatto e creato uno sport per le donne, un momento dedicato dove le donne possono fare sport, come per esempio la piscina al femminile che fa Torino alla domenica mattina, spesso viene considerato un modo di ghettizzare, di tornare indietro sulla questione dei diritti. Quindi c'è proprio una richiesta, il primo punto è la pratica dello sport in maniera adeguata. Noi abbiamo delle società remiere in città dove abbiamo un bel fiume, dove le donne non hanno uno spogliatoio, anche se le donne portano premi e medaglie. C'è lo spogliatoio maschile, anzi ce ne sono più di uno. È stato fatto qualcosa in questa società remiera, per esempio fino a pochi anni fa le donne non potevano proprio partecipare. Visto che vincono possono partecipare, ma non si possono cambiare. La leadership, non esiste la leadership femminile, non esiste una federazione con una presidente donna. C'era stata nell'equitazione, ma poi combinazione, quella federazione ha dovuto bloccarsi per altri motivi inerenti a una questione finanziaria, quindi è decaduta chiaramente il consiglio direttivo. Non esiste neanche in WISP a livello nazionale un presidente donna, e chissà quando mai ci sarà, nonostante il nostro grande lavoro. Le donne anche a livello di leadership vengono sempre mantenute nei livelli più bassi, non a livello di qualità, perché insegnare ai bambini, perché sei materna, perché sei femmina, non è senz'altro un decadimento della mia tecnica e della mia qualità di donna, ma non sono solo quelle, non è detto che io debba per forza essere materna.
Assolutamente sì.
Soprattutto donne che hanno competenze acquisite, quindi brevetti, hanno studiato, possono allenare la nazionale di calcio o di pallavolo, ma non lo fanno, rimangono nel settore giovanile, e questo porta anche una difficoltà nelle giovani donne, nelle giovani atlete, nell'identificarsi nell'allenatrice. Non c'è più l'allenatrice o l'istruttrice, c'è finché sei piccolina, poi passa all'uomo quello che veramente sa e ti forma e ti forgia.
Esatto,
brava atleta.
No, ho trovato molto interessante ovviamente il tuo utilizzo della parola ghetto, di cui discutevamo anche prima di registrare questa intervista, e cioè fondamentalmente come donne qualsiasi cosa facciamo è sempre sbagliata. Possiamo fare in un modo o nell'altro, ma l'uomo di turno troverà il modo di dire che lui la sa fare meglio, che noi la facciamo nella maniera che non è conforme. Penso di nuovo al caso eclatante sempre di quest'ultimo periodo, dell'ultimo anno, ovvero quello di Serena Williams, che non appena ha avuto a ridire, anche tra l'altro a mio avviso giustamente, con l'arbitro durante uno slam, è stata bollata di nuovo come nevrotica, come appunto donna che gli inglesi, gli americani definiscono bossy, quindi quella che non sa stare al suo posto, insolente. Nel suo caso è una personalità che non riesce veramente a trattenere, che è sopra le righe e così via. Tutte queste aggettivazioni ovviamente le ritroviamo specificate nei confronti di una donna, e nel caso specifico di una Serena Williams, che di nuovo qua parliamo di professioniste che vengono considerate dilettanti, una Serena Williams che è da, voglio dire, decenni che porta avanti le sue vittorie con grandissima capacità, si ritrova ancora oggi, e soprattutto oggi a me, quando le donne alzano la testa la devono riabbassare velocemente, ad essere costretta appunto ad abbassare la testa. Ma la Williams, lei come altre, non la bassa e non l'ha abbassata. Vediamo anche come nuovamente dopo aver partorito, per appunto di nuovo lì l'associazione con il fatto che come donne possiamo essere madri, ma non è automatico che saremo madri, nel suo caso ha partorito, è stata messa in discussione la tuta nera che aveva indossato appunto durante un gioco di tennis come non adeguato, perché le donne devono vestire come gli uomini desiderano, ma se vestono in una certa maniera non va neanche bene, se hanno la coscia un po' più grossa non va neanche bene. Insomma, come la giriamo, noi donne è meglio che lo sport non lo facciamo, è meglio che non facciamo politica, è meglio che non ci occupiamo di questioni importanti. Tanti, mettiamola così. E questo è quello che ci sentiamo dire in una maniera o nell'altra, è quello che ci viene detto anche quando ricerchiamo appunto di avere degli esempi femminili. Quindi, come dicevi già tu, il fatto che come bambine iniziamo, quando iniziamo appunto sport, dalla pallavolo al calcio al basket e così via, con delle allenatrici, per poi, andando avanti con la carriera sempre dilettante, anche quando è professionista, con uomini, quindi con degli allenatori, perché di nuovo il fatto di avere un uomo al proprio fianco significa che forse valiamo qualcosa. E ne ritorniamo sempre al classico discorso che diventa chiaro, ancora più chiaro probabilmente nell'ambito sportivo, ma che vediamo in qualsiasi contesto, in qualsiasi ambito, a livello appunto così, sociale, politico, economico e così via. Ti farei appunto ancora qualche domanda. Beh, una, diciamo che qua è semplicemente un po' per sfottere Belolli, Felice Belolli, che qualche anno fa, l'ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che non soltanto qualche anno fa aveva detto basta dare soldi a quattro lesbiche, ma già precedentemente si era appunto reso molto visibile nel suo essere un gran misogino e sessista, con commenti assolutamente volgari nei confronti delle donne nello sport. Di nuovo, in questo caso il suo basta dare soldi a quattro lesbiche aveva portato giornali a prendere le sue parti o non prendere le sue parti. Quello che è successo è che ha avuto 4 mesi di inibizione dalla disciplinare, quindi non c'è stato un immediato un'immediata presa posizione nei suoi confronti da dire no, veramente quello che stai dicendo è assolutamente indecente, questa cosa non puoi portarla avanti, devi essere rimosso dal tuo posto di lavoro. No, perché ovviamente gli uomini anche in questo caso si spalleggiano a seconda appunto degli interessi personali e così via. Il fatto, questo interessante, che le donne calciatrici vengano chiamate lesbiche in senso dispregiativo, e quindi come dire, se sei una donna, essendo donna tu devi essere femminile, quindi devi metterti il vestito e i tacchi, devi essere una mamma, devi essere una moglie, se fai qualcosa che va oltre a uno sport che può essere magari, non so, il girare il messolo dentro il pentolone, automaticamente si è bollata come lesbica, che è orientamento sessuale, non dovrebbe essere chiaramente considerato un insulto, ma di nuovo ci ricorda questa sorta di ancora costante conflittualità che c'è fra il fatto che nasciamo donne e il genere che ci viene imposto, cioè l'essere donna, che significa essere eterosessuale, che significa essere moglie, madre, silenziosa e così via. Hai qualcosa da dire al riguardo? Direi che penso sì, di sì.
Sì. E questo per esempio nella Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport viene proprio fuori, anche nella raccomandazione di intenti che viene chiesta ai media. Le donne per esempio nelle partite di calcio vengono riprese o perché sono molto belle e provocanti o perché sono molto tranquille, che quindi hanno il bambino e quindi dimostrano che l'ambiente è tranquillo, è per la mamma e per il bambino, oppure sono sempre riprese nei momenti vuoti. Allora, nel momento vuoto dove l'intervistatore o il telecronista non ha niente a che fare, cosa facciamo? Mettiamo una bella donna provocante, giovane, appariscente e sessualmente appetibile per il mondo chiaramente sessista che c'è. Infatti il punto importante è anche questo, cioè la richiesta al mondo dei media dell'utilizzo corretto delle immagini, non solo di far vedere lo sport femminile, la pallavolo maschile nei mondiali l'abbiamo vista tutti, la pallavolo femminile l'abbiamo vista quando stava vincendo, prima no, poi le femmine hanno vinto, i maschi no.
Però non diciamolo troppo forte.
Non diciamolo troppo forte, poi ha continuato a far parlare perché la più grande giocatrice di quel momento ha detto che aveva telefonato alla sua ragazza, quindi un'altra interazione sulle discriminanti. Non è che hanno detto qualcosa magari al pallavolista che ha telefonato al suo ragazzo, proprio non è interessato, giammai. La donna invece era importante. E questo è importante dirlo, il fatto anche sui tifosi, la tifoseria, esistono volantini a Genova dove viene richiesto che le donne ultras non debbano far parte della tifoseria. Le donne devono essere tifose, possono essere anche arrabbiatissime e non essere per forza dolci. La donna aggressiva c'è, così come c'è l'uomo aggressivo, e ci deve essere l'uomo dolce, c'è la donna che invece non urlerebbe mai dietro a un fallo fatto da qualcun altro verso la propria squadra a cui fa il tifo. È importante questo perché non viene mai considerata alla pari. Quindi nella ricerca scientifica, nella scuola, nella tifoseria, in tutto quello che viene visto in televisione. Purtroppo siamo fatti d'immagine, se noi andiamo su internet e cerchiamo beach volley, troviamo un uomo che fa un tuffo bellissimo per ricevere la palla sulla sabbia con le dita della mano, lo stesso gesto tecnico viene ripreso da dietro tipo visita ginecologica se è una donna che lo sta facendo, in maniera che venga ripreso comunque il fondo schiena, l'interno cosce, eccetera eccetera. Idem per la ginnastica artistica, sono veramente studiate, quindi quello che si riporta su determinate trasmissioni televisive dove magari ci sono le veline, non veline, ci ricordiamo il corpo delle donne della Zanardo, mm-hmm, che aveva fatto vedere questo, idem nello sport.
Assolutamente sì, e poi aggiungerei, visto che hai menzionato, abbiamo parlato diciamo durante tutta questa intervista della gettificazione sessuale delle donne, del fatto che devono essere rassicuranti, quindi di nuovo questa dicotomia, il binomio santa puttana deve riemergere non soltanto in contesti fuori dallo sport, ma anche e soprattutto nello sport. A questo poi mi riaggancio poi per l'ultima domanda che ti farò, però volevo anche toccare un altro tasto decisamente dolente, che è quello inerente ai maltrattamenti, le molestie sessuali all'interno dello sport, perché di questo stiamo parlando, non abbiamo tempo di parlare anche di quello che succede in altri contesti, però sappiamo bene come i femminicidi e gli abusi nei confronti delle donne siano all'ordine del giorno e di come questi abusi nella maggior parte dei casi le giovani e non giovani donne li ricevano dagli allenatori in primis, quindi di nuovo diciamo che forse era meglio se fossero rimaste con l'allenatrice portandosela avanti anche in un contesto da professioniste, pur considerate comunque, ribadiamolo, dilettanti dal punto di vista legale, e in una percentuale leggermente inferiore queste molestie, questi maltrattamenti invece vengono ricevuti da appunto dai dirigenti di queste associazioni sportive e così via. è di nuovo interessante, lo dico tra virgolette, però è assolutamente importante parlare di come lo sport non sia un contesto a parte rispetto a quello sociale, politico, economico. Anzi, si rivela e ci rivela come essere donna sia una discriminazione, non perché noi appunto abbiamo un apparato riproduttivo che volendo possiamo usarlo per essere madri, ma volendo anche decisamente no, ma proprio per il fatto che ci viene imposto così in maniera molto opprimente e oppressiva questo concetto di donna, il genere donna, che prevede che noi dobbiamo in qualche modo inscatolarci, anche quando non vogliamo, siamo inscatolate a forza in determinati tipi di appunto personalità, modalità di espressione, come se ogni donna fosse uguale a un'altra. E le molestie e i maltrattamenti, ovviamente ci sono stati anche moltissimi casi, non soltanto a livello italiano ma a livello mondiale, che abbiamo sentito anche abbastanza recentemente, di abusi sessuali su vere e proprie bambine, quindi di pedofilia all'interno dello sport, ovviamente attraverso anche in parte un movimento mainstream del Me Too di un paio di anni fa, quindi in cui hanno iniziato a rivendicare, a denunciare le molestie subite, le molestie sessuali. Anche nel mondo dello sport alcune bambine, non più bambine, hanno in qualche modo trovato la forza di denunciare quello che hanno subito, e quindi di nuovo a ricordarci che non c'è un ambito nella società in cui le donne non vengano considerate oggetto sessuale e fin appunto da bambine. Direi però, ultima domanda, così riusciamo a rimanere nei nostri tempi prestabiliti, parliamo anche di donne disabili, quindi di donne fondamentalmente. Se nel caso di Serena Williams abbiamo visto e vediamo costantemente, non essendo, pur essendo una professionista, pur essendo una grandissima vincitrice a livello mondiale, appunto, probabilmente la più grande della storia del tennis, e ripeto, non da ribadire femminile, ma del tennis in senso proprio globale, visto che piace tanto ai giornalisti ribadire che se qualcosa lo fanno le donne è femminile, se lo fanno i maschi invece è calcio, ad esempio, o è tennis. Di come lei abbia subito e subisca tuttora un forte anche razzismo, quindi di nuovo l'intersezionalità che c'è fra la discriminazione in quanto donna e in quanto donna nera. Nel caso delle donne disabili, questa cosa emerge all'interno appunto di diversi contesti. Ultima, diciamo news che sicuramente chi si occupa di sport o chi magari è interessato o interessato allo sport saprà: le Paralimpiadi invernali, le ultime Paralimpiadi invernali di Pyeongchang, spero di dirlo bene, hanno previsto delle nuove clausole che fondamentalmente hanno impedito alle diverse donne professioniste di accedere alle Paralimpiadi invernali, una fra tutte ad esempio Marta Daprà o Melania Corradini. Marta Daprà perché aveva 39 anni, aveva 41 anni, e le nuove clausole dicevano che se hai più di 39 anni non sei ammessa. Quindi di nuovo, devi essere donna, devi essere magra, devi essere bella, devi essere rassicurante, carina, non dare fastidio, essere silenziosa e essere giovane ovviamente, perché sennò pur essendo tu considerata dilettante, pur essendo professionista, ti si chiudono le porte anche delle Olimpiadi. In questo caso quindi di nuovo l'Italia è riuscita a ridimostrare la sua grande capacità di comprendere come funzionano appunto i diritti delle donne, lottare perché le donne possano essere considerate diverse, ovviamente perché i corpi di uomini e donne sono diverse, ma professioniste allo stesso modo, in quanto appunto alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang nessuna donna italiana è arrivata.
No.
Hai da dire altro a riguardo?
Io posso solo dire che lo sport è veramente la cartina della vita sociale. Nello sport non è vero che tutto è bello e non è vero che tutto è brutto, rispecchia perfettamente la realtà sociale che abbiamo. E quindi le discriminazioni, la donna è un essere discriminato, per tutti i motivi che abbiamo detto e per mille altri che sono da dire e da ricordare. Quindi ogni aggiunta di difficoltà che il corpo femminile o che la persona donna ha è un aggiungersi di discriminazione. Quindi la donna disabile lesbica, la donna disabile lesbica nera, cioè le interazioni sulle discriminazioni esistono e sono numerosissime. Le donne partono già da una situazione svantaggiata, in quanto discriminate nel momento che nascono dalla maggior parte ancora del mondo, delle istituzioni, del sistema politico e del sistema sportivo. Quindi una donna che come qualsiasi altro sportivo maschio sta facendo fatica, allenandosi, superando le barriere architettoniche, perché non è vero che sono superate, riuscendo a trovare magari chi le può aiutare negli spogliatoi, negli spostamenti. A Torino abbiamo avuto anche problemi di spostamenti coi pulmini, quindi le donne magari non riuscivano neanche ad arrivare ad allenarsi perché non c'era più il pulmino che le faceva lo spostamento. Poi si vede fermare per una questione, per esempio, di all'età, ulteriore discriminazione, l'età. Che poi, se poi andiamo a fare i master paralimpici, non ci sono ancora, vengono messe tutte assieme, forse sono le competizioni migliori, dove si va per tempi e per competenze. La donna di 41 anni, atleta, non può andare a fare le paralimpiadi perché donna, perché vecchia. Questa è la gravità. Io, come donna sportiva che amo lo sport e vorrei che tutti potessero fare sport, che tutti potessero accedere allo sport, mi sento veramente impotente e fortemente a disagio per tutte le persone che devono smettere di fare sport perché non si sentono accettati, perché hanno un qualche disagio, qualche discriminazione. Ed è questo l'importante. La WISP lo fa in continuazione, ma tutto il mondo sportivo. La WISP non è portatrice da sola di sani modi di vivere lo sport. La WISP deve portarlo ad altri, tutti insieme, compreso le scuole, i professori, le professoresse di educazione fisica, le testate giornalistiche, il linguaggio che hanno. Cioè, non si può vedere che qualcuno non può fare sport in quanto discriminato. Lo sport non è questo, lo sport è un movimento dove tu superi te stesso nelle tue capacità o le mantieni. Sarai una persona che riesce a farsi due vaschette di nuoto perché tranquillo, benissimo, sarai un campione o una campionessa del mondo, ben venga. Stai facendo delle cose, cosa c'entra tutto il resto? È inammissibile.
Assolutamente sì, non potrei essere più d'accordo, ovviamente. E di nuovo, per concludere a questo punto l'intervista, ribadirei quello che in realtà abbiamo già detto durante poi tutta l'intervista, e cioè il fatto che, visto che di donne stiamo parlando, che sono soggetto non soltanto di Aya Mazzones ma dell'intervista in generale e soggetto del femminismo, ovviamente, di come tutte le altre discriminazioni di cui abbiamo parlato, il fatto che una donna sia disabile, che possa, appunto, che sia nera, quindi discriminata anche per via del razzismo, eccetera, lesbica, quindi per l'orientamento sessuale, dovremmo in qualche modo anche pensare a tutte queste cose come parte fondamentalmente di un unicum di discriminazione, ovvero il fatto di essere nate donne. Quindi rimanere insieme, non distinguerci alla fine, pur comunque comprendendo che ci possono essere più discriminazioni per le donne a seconda, appunto, dell'inscatolamento in cui vengono inserite, quindi delle etichette che si devono portare avanti, e di come, appunto, il soggetto donna nello sport in questo caso, ma in generale nella società, perché tutte queste cose, tutti questi contesti sono legati in maniera assolutamente viscerale. Quindi se non si cambia un linguaggio appunto anche letterario fin da piccolo, un linguaggio sociale, un linguaggio politico ed economico e così via, neanche il linguaggio all'interno dello sport potrà mai effettivamente cambiare. Ci auguriamo un mondo senza etichette, quindi un mondo femminista in cui essere donna non sia una discriminante, ma insomma la donna possa essere considerata un essere umano completo e non dobbiamo definire la donna in quanto appunto madre, lesbica, oggetto sessuale costante, e che una donna non debba essere considerata vecchia a 41 anni e l'uomo alla stessa età, quello con l'esperienza.
Sì, purtroppo è così.
Purtroppo è così. Ti ringrazio moltissimo per questa intervista, mi è piaciuta moltissimo e ci sentiamo per una prossima intervista con I Amazones. Ciao a tutte e tutti.
Precious life.